Buonasera. Abbiamo tanto lavoro da fare stasera, ok? Per cui siete svegli, allerta, pronti. Allora, siamo arrivati. Dov'è che siamo arrivati? Siamo arrivati all'ultima cena. Allora, esatto. Ora dovete seguire nella dispensa perché siccome questa è una dispensa, un libro, come a scuola, a lezione non si legge ogni frase, ok? Cioè, potete leggerla da sola, dovete leggerla da soli, ok? Io tiro fuori alcune cose che voglio enfatizzare, insegno su quelle e ne aggiungo delle altre. Però è compito vostro, come lezione, leggerla tutta. Parola per parola questa dispensa, ok? Per cui ce la faremo stasera a finire per quel motivo lì, perché non leggiamo parola per parola, ok? Ma studiamo il modo giusto, ok? Che l'insegnante assegna o un testo, un libro, una dispensa, e è compito degli studenti leggersela e studiarsela, ok? E l'insegnante o sottolinea alcune cose, enfatizza alcune cose, oppure addirittura ne aggiunge delle altre. Allora, l'ultima cena. Siamo a pagina 20, per cui siamo a martedì sera, martedì il 12 di Nisan, ok? E comincia la cena, c'è la discussione su chi è il più grande. Gesù dice: chi vuole essere a capo deve servire gli altri. Gesù lava i piedi dei discepoli, identifica il traditore, intingendo il morso di pane, pezzo di pane, e dandoglielo da mangiare a Giuda. Poi c'è la predizione del rinnego di Pietro, ok? Io vi ho messo tutte le scritture, così voi dovreste, penso che un cristiano dovrebbe studiare queste cose, essere molto familiare, ok? Tutte le scritture sono lì. E vedete che ci sono due sbarrette, ok? Quello vuol dire parallelo, ok? Per cui se vedete per esempio conclusione della cena, vedete predizione del rinnego, c'è cioè Matteo 26, 31, 35, poi ci sono due, ok? Quelle due barrette così vogliono dire i passaggi paralleli. Okay? Cioè che la storia è raccontata in Matteo, il passo parallelo in Marco 14, passo parallelo in Luca, passo parallelo in Giovanni, così riuscite a vedere voi subito quali evangelisti parlano, per esempio il rinnego di Pietro ne parlano tutte e quattro, ok? Però poi se andiamo a 6, ok, c'è la conclusione della cena, l'istituzione della Santa Cena, Matteo, Marco e Luca ne parlano, Giovanni no. E le ultime parole di Gesù, che sono tre capitoli, le racconta più dettagliatamente di tutti Giovanni. Tre capitoli intere delle ultime parole di Gesù. Nel giardino, ok? Il giardino di Getsemani. Vediamo la cronologia. Gesù prega in modo agonizzante. Siamo al Monte degli Ulivi. E chiede ai suoi di pregare con lui. Gesù è in agonia e il sudore diventa simile a grumi di sangue. E Gesù non era in agonia tanto per le sofferenze fisiche, ma era in agonia perché sapeva che sarebbe stato separato dal Padre. E poi va e chiede ai suoi di pregare con lui, li trova lì addormentati. siamo le Getsemani. E poi prega e dice: ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio, ma ciò che tu vuoi. E qui è la vittoria di Gesù. Qui siamo di nuovo in un giardino. Il primo Adamo è caduto in un giardino e non ha fatto la volontà di Dio, ha fatto la volontà di Satana. L'ultimo Adamo, che è Gesù, è in un giardino. Qui c'è un'altra battaglia in un altro giardino, però questa volta Gesù vince. In questo giardino Gesù vince. E vince perché? Perché dice: non la mia volontà, ma la volontà di Dio sia fatta. Poi Gesù è tradito. Quando Gesù è tradito, arriva Giuda, lo tradisce con un bacio. Tre, i soldati cadono. Questo è un dettaglio interessante che solo Giovanni ce lo racconta. Lo vedete dallo schema che solo Giovanni ne parla. E quando arrivano e dice: chi cercate? Lui dice, chiedono, dicono Gesù, e lui dice: io sono, e cadono per terra. Okay? Sono tutti cadono nello spirito. E questo è un motivo perché Gesù, da questo momento in poi, dice molto poco, perché siccome Gesù era vita, qualsiasi cosa avesse detto l'avrebbe liberato, cioè poteva star lì tutta la notte, potrebbero ancora essere lì a giocare a quel gioco lì. Gesù dice Yahweh, perché in ebraico ha detto Yahweh, or io sono, e quelli cadevano, come si è rivelato, quelli sono caduti. Per cui Gesù è in controllo, non è debole, poteva se non farli fuori, poteva stenderli nello spirito, tutti quanti. Ok? Poi Pietro taglia l'orecchio a Malco, 4. Gesù gli attacca l'orecchio, fa una guarigione anche lì, nel giardino di Getsemani. E poi lo scopo del giardino di Getsemani, ok? È semplicemente questo, e questa è la domanda che vi farò. Lo scopo, perché qui parliamo dello scopo, ok? Lo scopo era di completare l'esperienza di Gesù in modo che capisse cosa vuol dire essere tentati e cosa vuol dire non voler fare la volontà di Dio. In modo che poi, ok, quando noi siamo tentati, è in grado di aiutarci. Allora, a pagina 22. In cima a pagina 22 vi ho messo la scrittura: il capitano della salvezza è perfezionato per mezzo di sofferenze. Allora, per cui, vediamo coronato di gloria e onore Ebrei 2:9, per la morte che sofferse Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Conveniva infatti a colui per il quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Attenti, rendere perfetto, Ebrei 2:10. Per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Prima domanda: puoi applicare questa scrittura a te e a me, cioè che Dio ci perfeziona tramite sofferenze? Sì o no? No. Perché? Perché tu non sei l'autore della salvezza. E perché l'ha già fatto lui, ok? Comunque, rendere perfetto, ok? Cosa vuol dire rendere perfetto? Non è tradotto nel modo migliore, rendere perfetto, ok? Perché ragioniamo un attimo: Gesù era imperfetto in qualche modo? Rispondete, Gesù era imperfetto. Abbiamo già visto che era l'agnello senza macchia, senza difetto, per cui non può essere perfetto nel senso che intendiamo dire che aveva un difetto e doveva cambiare e crescere da quel difetto. Ok? Perché Gesù è perfetto. Abbiamo visto altre scritture che hanno dichiarato questo. Ok? Perché la soluzione sta nella definizione della parola perfezione, che è un po' come sovrano, no? Che si usa in un modo e si usa nell'altro. Allora, perfetto vuol dire ha due significati primari. Uno vuol dire appunto uno che ha dei difetti e non è più privo di difetti. Perfetto vuol dire uno senza difetti, ok? Però il secondo significato primario, che è importante, è compiuto o completo, ok? Questo è da dizionario, per cui se vedete nel dizionario vi dà queste. E allora bisogna capire dal contesto se si parla di difetto, cioè di perfezione nel senso di difetti o di perfezione nel senso di completare. Ok? Per cui, ad esempio, io posso dipingere un quadro e tu mi dici, e io ti chiedo cosa ne pensi, e tu dici, beh, quando il quadro sarà perfetto, nel senso quando sarà finito o completo, allora. Quando l'opera sarà finita, perfetta, allora ti do un giudizio. Cioè non è, in quel senso non ha difetti, la cosa non è ancora completa. Ok? Che è esattamente il significato qui, cioè che manca, Gesù non era completo perché gli mancava qualcosa nella sua esperienza. Cos'è che gli mancava nella sua esperienza? Quello che sta per sperimentare. Da questo momento in poi. Cioè, quello che gli manca è, per essere molto molto precisi, è avere quella lotta interiore dove non hai voglia, non ti senti di fare la volontà di Dio. Non era mai capitato a Gesù prima. Quando mai è capitato a Gesù? Mai. E qui nel Getsemani per la prima volta dice non come io voglio, ma come tu vuoi. Per cui è un conflitto reale. Vuol dire che è strabiliante questo verso, vuol dire che questa è la prima volta dove Gesù vuole fare qualcosa di diverso dal Padre. Abbiamo già visto che nel cammino terreno di Gesù, una delle cose che Gesù ha fatto era quello di far sempre la volontà di Dio. Questa è la prima volta. Per cui completo in questo senso che come Dio e nella forma di Dio in cielo non aveva mai provato cosa vuol dire essere tentati dal male e voler disubbidire a Dio e non voler fare la volontà di Dio. Questa esperienza l'ha completato e adesso è completo nella sua esperienza umana. Ma non solo questo, poi tra un po' sarà abbandonato dal Padre. Quando mai Gesù è stato abbandonato dal Padre? Mai, la prima volta. Okay? Poi diventerà peccato. Quando mai Gesù ha assaggiato, per così dire, il peccato? Mai. Però questo è quello che gli mancava. E porterà le malattie. Quando mai è stato ammalato Gesù? Mai. E allora, ed è esattamente questo il motivo perché vi ho messo Ebrei 4. Giusto? Perché c'è scritto in Ebrei 4, ci siete? Beh, però prima di andare a Ebrei 4, scusate, continuiamo perché è importante questo, ok? Allora, essere perfetto, che okay, per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza, se vediamo il verso 16, ci spiega, ok? Non si prende cura di angeli, ma si prende cura della progenie di Abramo e gli doveva perciò in essere in ogni cosa reso simile ai fratelli. Okay? Essere simile a noi, completare la sua esperienza. L'uomo è peccato. L'uomo è soggetto alla morte. E Gesù deve diventare come noi, per cui deve diventare peccato, deve essere soggetto alla morte, deve essere separato dal Padre. Ok? Perché per poter essere, il verso 17 dice, un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per fare l'espiazione dei peccati del mondo. Il verso 18, eccoci qui. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto, quando? Ditemi quando per piacere, quando è? Quando è? Quando è? A te, importante, di che sofferenza si sta parlando? Della tentazione. Ok? Per cui puoi di cosa si sta, ditemi di cosa si sta parlando qui. Della sofferenza della tentazione. La tentazione è una sofferenza. Ok? Quando Dio dice di non essere sotto un giogo diverso, ok? E la ragazza cristiana si innamora. di un mascalzone nel mondo solo perché è macio, è una sofferenza quella, perché Dio ti dice di non essere sotto un giogo diverso, ti dice di non metterti insieme con uno che non è un cristiano e tu invece vuoi fare qualcosa di diverso, è una sofferenza dentro. E questo noi lo sperimentiamo come esseri umani, Gesù non aveva mai sperimentato questo. Per cui ha sofferto essendo tentato. Ok? Allora cosa può fare Gesù? Può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Vi ricordate il verso big che ho detto che Dio nella redenzione deve essere giusto e il giustificatore? Deve essere giusto. Questo è un altro motivo perché nessuno può mai accusare Dio e dirgli: ma come mai mi hai creato? Ok? Se sapevi che poi l'uomo sarebbe caduto. Dio è giusto per questo motivo, perché lui capisce, nessuno può puntare il dito e accusare Dio, lui capisce cos'è l'essere tentato al peccato e a non volere fare la volontà di Dio. Per cui è un sommo sacerdote che può venire in aiuto a coloro che sono tentati, che è quello che Ebrei 4, 14, 15 e 16 ci dice. Per cui la sofferenza di cui si parla, ditemi qual è la sofferenza di cui si parla? La tentazione, ok? E l'esperienza che ha completato Gesù è quella di non volere fare la volontà di Dio. Però l'ha fatta, ok? Però ha provato cosa vuol dire non volerla fare. Per cui quando ci troviamo in situazioni dove Dio ci dice di fare qualcosa e noi non abbiamo voglia di farla, Gesù capisce perfettamente. Uno potrebbe dire, ma tu Dio sei seduto sul trono, sei in cielo, non sei in questo misero mondo dove sono io. Satana non ti può toccare, io vivo in un mondo dominato da Satana, per cui non mi puoi capire. No, nessuno può accusare Dio di quello, perché mi capisce perfettamente. È un sommo sacerdote compassionevole che mi sa aiutare. L'atto è questo. Allora, l'atto Romani 5 l'abbiamo già letto, ve l'ho rimesso per convenienza vostra, così quando studiate e leggete potete rileggerle con calma le scritture. Ma l'atto in pratica è questo: è per un atto di disubbidienza di Adamo, il peccato è stato tramandato all'umanità. Per l'atto di ubbidienza di Gesù nel giardino, perché è cominciato qui, la passione è cominciata quando ha detto: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. L'atto è stato l'atto di ubbidienza quando Gesù ha posto la sua vita. E Romani 5 parla adesso, parla appunto di quello, parla che per mezzo di un atto, cioè di disubbidienza di Adamo, la morte e il peccato sono entrate nel mondo, ma per mezzo di un atto di ubbidienza di Gesù, la vita e la giustizia sono entrate nel mondo. Amen. E l'atto è quello che Gesù ha deposto la sua vita. In Giovanni 10:17, a pagina 22, c'è scritto, dice: il Padre mi ama perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Guardate il verso 18: nessuno me la toglie. Wow, nessuno me la toglie. Gesù è morto perché ha voluto morire. Se non voleva morire sarebbe qui ancora in terra. Dice: io depongo la vita, cioè la metto giù. Cosa fai quando deponi un pacco? Metti giù un pacco. Depongo la vita e poi me la riprendo. E dice nel verso 18: nessuno me la toglie, ok? Me la leva via, ma la depongo da me stesso. E Gesù dice: ho il potere di deporla. E ho il potere di prenderla di nuovo. E questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ascoltatemi un attimo, per piacere. Con questo verso qui si apre un pensiero di un altro tipo di sofferenza. Atroce anche questa. Cioè, se qualcuno ti maltratta e tu non puoi farci niente, è un tipo di sofferenza. Però se qualcuno ti maltratta e tu potresti fare qualcosa ma non fai niente, è doppia sofferenza. È sofferenza perché sei maltrattato, ma è doppia sofferenza perché ti devi autocontrollare. Mi sono spiegato? Cioè, se qualcuno ti aggredisce, ok? E tu non puoi far niente, allora soffri, è una cosa orrenda, però soffri perché sei aggredito. Però sai qualche tipo di arma, ok, che potresti usare e sei aggredito e potresti difenderti, però non lo fai e ti lasci aggredire, è sofferenza doppia perché non solo soffri l'aggressione, ma soffri anche la tentazione, il pensiero, io potrei farti fuori se voglio, però non faccio niente. Ok? E non sto mai suggerendo che qualcuno di voi faccia questo, perché se qualcuno ti fa del male, sei autorizzato da Dio a difenderti, c'è la legittima difesa, ok? Perché Gesù non l'ha fatto perché gli piace soffrire o perché era un martire o perché era uno che perché la sofferenza è un valore, l'ha fatto perché era il sostituto. Tu non sostituisci nessuno, per cui se qualcuno ti fa del male, proteggiti, ok? Grazie per il vostro entusiasmo. Vi ricordate quando Pilato ha detto: perché non parli? Non sai che ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? E Gesù gli dice: tu non hai nessun potere su di me. Chi è che era in controllo? Gesù. Passiamo al processo. Allora, il processo, siamo a pagina 23, che è una tragedia, una tragedia. Noi adesso dobbiamo fare in questa lezione il processo e Gesù sulla croce. La prossima lezione facciamo i 3 giorni e le 3 notti e la lezione finale facciamo la resurrezione. Abbiamo fatto tutto. Ok? Il processo è la tragedia della razza umana. Perché qui è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Yahweh, che ha fatto il patto con i figli di Israele. Ok? Che ha fatto un patto di sangue con loro. E la tragedia è questa, è che Yahweh si è incarnato, è venuto in terra, ha camminato tra di loro e l'hanno rigettato, non l'hanno riconosciuto e non solo, ma addirittura dopo aver visto i suoi miracoli e la sua compassione, l'hanno processato. Cioè qui è Yahweh, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è processato dai suoi, dai sommi sacerdoti che lui aveva stabilito. È una tragedia. Martedì sera, siamo a martedì sera tardi, Gesù è tradito. Sono adesso è martedì sera, comincia mercoledì, ok? Mercoledì. Le prime ore di mercoledì. Ci sono 3 fasi ebree e 3 fasi romane del processo. Prima fase, Gesù va davanti a Anna e Anna, che è il suocero di Caiafa, e poi nella seconda fase Gesù va davanti a Caiafa e al Sinedrio, per cui Anna lo manda da Caiafa, che è il sommo sacerdote. E cominciano a schernirlo e a percuoterlo. Questo è raccontato nel Vangelo di Giovanni, i paralleli sono Luca, Matteo e Marco. Poi lo bendano, lo percuotono, poi dicono: indovina chi ti ha percosso? Bestemmiano contro di lui e cercano dei testimoni di accusarlo per qualcosa, ma non ne trovano. E allora si inventano 2 falsi testimoni, Matteo ci racconta. E l'accusa era: io posso distruggere il tempio e lo ricostruisco in 3 giorni. E ovviamente è un qualcosa di preso fuori contesto. Il sacerdote, il sommo sacerdote, Matteo ci racconta, si straccia le vesti, dice ha bestemmiato e poi. Nel frattempo, c'è il rinnego di Pietro, che okay? Il rinnego di Pietro non è 1, 2, 3 volte di seguito, ma ci vuole un po' di tempo. Il rinnego di Pietro avviene mentre Gesù è davanti a Caiafa e mentre Gesù è davanti a Anna, in questo periodo di tempo, per cui il gallo canta, Pietro rinnega Gesù. Poi arriviamo al punto 4, la terza fase ebrea, che Gesù è davanti a tutto il Sinedrio, i capi sacerdoti, gli scribi lo accusano. E cosa fanno? Poi, cioè, la quinta cosa che succede è il suicidio di Giuda nel frattempo. Giuda si impicca e solo Matteo ci racconta il suicidio di Giuda e se ne parla anche nel libro degli Atti. Adesso è mercoledì sera, vedete a pagina 23, e ci sono le tre fasi romane del processo. Gesù lo portano davanti a Pilato. Gesù parla un po', però non tanto. Gesù non trova niente, Pilato, scusate, non trova niente di cui accusare Gesù. E poi lo manda da Erode. Per cui si corre da Erode. Davanti a Erode Gesù non dice niente. Erode è davvero un gran mascalzone, perché Erode voleva incontrare Gesù da parecchio tempo. Vi ricordate, una volta Erode ha mandato dei messaggeri, Gesù gli ha detto di a quella volpe, vecchia volpe l'ha chiamato Gesù, gli ha detto io sono qui, secondo giorno, terzo giorno poi andrò a Gerusalemme, se vuoi vienimi a prendere. Gesù l'ha sfidato, nessuno l'ha fatto fuori prima del tempo, era molto audace Gesù, vecchia volpe, ok? E vecchia volpe vuol dire una persona molto astuta. Erode è affascinato da Gesù, gli fa delle domande, Gesù non risponde niente, ci dice Luca, e Erode cosa fa? Lo oltraggia, lo schernisce, lo riveste di una veste splendida e lo rimanda da Pilato. Siamo a 8, la terza fase. Pilato lo vuole lasciare andare, eppure invece il popolo, incitato dai sommi sacerdoti, dice mettiamolo a morte, liberaci Barabba. Pilato, e gridano crocifiggilo, crocifiggilo. Il popolo è instigato dai sommi sacerdoti e il popolo, Pilato dice ok, faccio quello che voglio, e il popolo decreta questo: il suo sangue sia sopra di noi e sopra i nostri figli. Una delle frasi più tragiche che sia mai stata pronunciata, perché qui stavano dicendo il sangue di Dio sia su di noi. Non lo sapevano, però questo, cioè stanno gridando crocifiggiamo Yahweh, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, però non lo sapevano e non l'avevano capito. Liberano Barabba, fanno flagellare Gesù e qui cominciano i dolori fisici. Perché il flagello è con quella frusta a strisce di cuoio con i piombini, per cui ogni frustata i piombini si conficcano nella pelle e poi quando si tira la pelle viene strappata e da quelle lividure noi siamo stati guariti. Gesù ci dice: se mi amate, gioirete di queste cose. Per cui questa cosa richiede un rinnovamento della mente, non richiede un che peccato, dobbiamo gioire. La cosa è una delle cose più difficili da fare, perché viene pena, viene compassione. Ma Gesù ha detto: se mi amate, capite quello che faccio, gioite, perché devo farlo per redimervi. Amen? L'ha detto lui. E allora, come? La scrittura è lì, la scrittura ve l'ho messa all'inizio di tutto questo, ve l'ho messa, perché apposta, a pagina 21, in cima è, ok? Giovanni 14, 28, se mi amaste vi rallegrereste perché ho detto io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Giovanni 16, 7, è un bene che io me ne vada, ok? E poi vi ricordate che Pietro ha cercato di far l'eroe e di impedirglielo e a Gesù non è piaciuto tanto. L'ha sgridato e gli ha detto dietro a me è Satana. Ok? Per cui queste cose vanno ricevute, accettate e soprattutto si loda Dio per quello che ha fatto. Per cui lo accusano e allora è qui che Pilato, in quest'ultima fase, dice io ho il potere di crocifiggerti, ho potere, e Gesù dice tu non hai nessun potere se non quello che ti viene dato. Giovanni ci dice che questo è il giorno della preparazione della Pasqua, ok? Cioè è mercoledì, è il giorno prima della Pasqua ebraica, ok? Questo ce lo dice Giovanni. 9, siamo a pagina 23, Gesù è scrinito dai soldati romani, poi è lì dove gli mettono addosso il manto scarlatto, gli mettono la corona delle spine, gli mettono una canna sulla mano destra, si inginocchiano, lo scherniscono e dicono salve re dei giudei, gli sputano addosso, gli percuotono il capo con la canna e poi lo conducono via per essere crocifisso. E siamo alla Via Crucis. Lo scopo del processo, ok, che è quello che mi interessa, per aiutarvi, state ascoltando perché è importante, ve lo so dire, non vi farò nessuna domanda sulle cronologie, ok, a studiare, per cui le cronologie godetevele e basta, è per vostra informazione, per cui in pratica ogni sezione, se vedete a pagina 23, ok? Cosa è successo al processo? Il processo, cronologia, tutta la pagina 23 non vi faccio nessuna domanda, ok? Neanche sul processo, sulla cronologia del... qualsiasi cronologia. Però vi faccio tutte le domande sulle sezioni dopo la cronologia, cioè lo scopo, ok? Qual è lo scopo di questo? E allora lo scopo del processo, ok, è questo, che Gesù è rigettato affinché noi possiamo essere accettati. Per cui se volete scriverlo, Gesù è accettato, ok, rigettato, pagina 24, 1. Accettati da Dio, cioè Gesù è stato rigettato affinché noi possiamo essere accettati da Dio. Ok? Due motivi. E il secondo è perché noi possiamo avere aiuto quando siamo perseguitati o rigettati, perché comunque la persecuzione è una forma di rigetto. Arriviamo alla croce. La cronologia. Poi tutte queste cose sono successe di martedì notte, mercoledì mattina, ok? Mercoledì mattina, siamo a pagina 24. Gesù è crocifisso. Le prime tre ore, ve l'ho scritto, sono dalle 9 a mezzogiorno. Le prime tre ore arrivano sul luogo detto il teschio, cioè Golgota. Crocifiggono Gesù e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù dice, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Siamo al massimo della manifestazione dell'amore qui. Dio che perdona quelli che lo stanno crocifiggendo. Si spartiscono le vesti di Gesù, tirano a sorte per la tunica. Gesù è schernito, il popolo sta a guardare, lo beffa, grida, hai salvato te stesso, hai salvato gli altri, salva te stesso. I soldati lo scherniscono, lo accusano. Tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Mettono una scritta in greco, latino, ebraico, costui è il re dei giudei. Sono arrivato al 3, Gesù e due malfattori, Gesù è crocifisso, c'è un malfattore a sinistra e un altro a destra. Gesù, 4, consegna sua madre a Giovanni. E poi, il quinto punto, le ultime tre ore sulla croce, ok, da mezzogiorno alle 15, perché Gesù è stato 6 ore sulla croce, e muore verso le 15, ok? Le ultime tre ore, Luca ci dice, si fece buio su tutto il paese. Buio. Questo Gesù ha detto è il momento di Satana, il momento del male. La creazione è in lutto perché il creatore sta per morire, ha detto Kenyon a riguardo di questo verso. La creazione è in lutto perché il creatore sta per morire. E adesso arriviamo, per cui anche qui cronologia, non vi farò domande, però a noi interessa, questo è quello che è successo secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Cos'altro stava succedendo? Cosa è successo secondo l'Apostolo Paolo? Galati 3:1 a pagina 25, vi ho messo la scrittura, dice: Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità, voi davanti a cui Gesù è Cristo è stato ritratto crocifisso per voi. L'Apostolo Paolo aveva ai Galati fatto un ritratto dettagliato della crocifissione di Gesù. È esattamente quello che vogliamo fare noi adesso usando le lettere di Paolo. Perché Dio ha rivelato a Paolo cos'altro stava succedendo oltre a quello che abbiamo appena letto, cioè che crocifisso, schernito, i due malfattori e tutto quello che hanno fatto. In pratica ci sono quattro cose che sono successe sulla croce a Gesù secondo l'Apostolo Paolo. Okay? La prima cosa è questa, è che Gesù è diventato peccato. Ve le dico le quattro. Uno, Gesù è diventato peccato. Due, è diventato ammalato, ha portato le malattie. Tre, è diventato la maledizione. Quattro, è diventato povero. Quelle sono le quattro cose che sono successe a Gesù sulla croce. Ok? Cominciamo con Gesù è diventato peccato. Noi sappiamo quando Gesù è diventato peccato, perché Matteo 27, 45, 46, Gesù grida: Eli, Eli, lama sabachthani, che vuol dire in aramaico: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Noi siamo convinti che è verso quest'ora che Gesù è abbandonato da Dio e diventa peccato. Seconda Corinzi 5:21, la vedete quella scrittura lì? Ok? Allora, egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Dite, Gesù non ha mai peccato. Gesù non ha mai peccato, ditelo. Ditelo tre volte per piacere. Perché una delle cose più disoneste, più maligne che voi potreste fare è andare in giro a dire che noi insegniamo che Gesù ha peccato. Non che blasfemo, è disonesto. È bugiardo perché assolutamente Gesù non ha mai peccato, io non credo che Gesù abbia mai peccato e siamo stati molto chiari a dire che Gesù era l'agnello senza difetto e senza macchia. Gesù è diventato peccato non perché ha peccato lui, ma è diventato peccato con il nostro peccato, è diventato peccato perché ha portato il nostro peccato. E noi non oseremmo mai scrivere o dire una frase: Gesù è diventato peccato, a meno che non fosse testualmente scritto così. E in 2 Corinzi 5:21 è scritto testualmente così, sì o no? Ok? La scrittura che abbiamo appena letto: Gesù ha fatto essere peccato. Dio ha fatto essere peccato Gesù. Ok? Ha fatto essere peccato, non c'è scampo, non li ha solo portati, ma è diventato peccato. L'ha fatto fare, realizzare, porre in atto, essere, è chiaro cos'è essere, peccato, per cui non solo ha portato, cioè è successo così che nel portare i nostri peccati è diventato peccato. E la tipologia ci sta perché se vi ricordate il capo espiatorio nel Vecchio Testamento, il capro quando nel giorno dove si confessavano i peccati, poi diventava impuro e dovevano lasciarlo andare nel deserto e poi tutti quelli che erano a contatto con il il capro espiatorio diventavano impuri pure. Comunque Gesù non ha conosciuto peccato, anche il secondo Corinzi 5:21 lo dice, e Dio l'ha fatto diventare peccato per noi. Ma Gesù non ha mai, 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 mai peccato. Quando è che Dio ha fatto questo? Okay. Pietro ce lo dice, prima Pietro 2:24 dice, egli stesso portò i nostri peccati, dov'è che ha cominciato a portare i nostri peccati? Nel suo corpo, dove? Sul legno della croce. È chiaro? Mettiamo insieme Matteo, Paolo nella lettera ai Corinzi e Pietro e capiamo che sulla croce ha portato i nostri peccati, portando i nostri peccati è diventato peccato. E quello è il momento in cui Gesù grida e dice: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Adesso avrei piacere, andiamo a Isaia 53, perché Isaia 53 è uno dei capitoli con i quali dovreste essere più familiari. Isaia 53 è un capolavoro di profezia. È un capolavoro di unzione e è il capitolo che uso più di qualsiasi altro capitolo per ricevere guarigione ogni volta che ne ho bisogno. Isaia, non per niente, è chiamato il profeta evangelico. È un suo soprannome che i teologi gli hanno dato, perché ha visto chiaramente Gesù crocifisso come se fosse stato lì. Il verso 1, chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno è la salvezza di Dio. Egli, cioè Gesù, è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Cos'è la radice dall'arido suolo? Cos'è l'arido suolo? L'arido suolo è l'umanità morta. L'umanità morta nel peccato. E Dio l'ha visto così, come un ramoscello e una radice nell'umanità morta. Il verso 2 continua e dice: non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Qui non si sta parlando di Gesù, ovviamente, durante il cammino terreno, perché durante il cammino terreno attirava le folle Gesù. Ci sta parlando di Gesù sulla croce, Gesù sofferente, Gesù sulla croce, che non aveva figura, non aveva forma, non aveva apparenza, quelle qualità estetiche da attirare le persone. Il verso 3, il contesto è chiaramente Gesù sulla croce, disprezzato e rigettato dagli uomini. Quando è che è stato disprezzato Gesù e rigettato? Ditemi, in questo periodo che stiamo studiando adesso, nel giardino, al processo e sulla croce. Rigettato, disprezzato, non l'hanno stimato. Rigettato dagli uomini, uomo di dolori, conoscitore della sofferenza, simile davanti a uno al quale ci si nasconde la faccia. Quando è che hanno fatto così? Che non lo guardavano, che si nascondevano, che mettevano la mano davanti agli occhi? Durante la crocifissione. Disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Per cui rigettato dagli uomini. Il creatore rigettato dalla creatura. Okay. Era la seconda campana quella? Ok. Facciamo la pausa e cominciamo dopo la pa continuiamo dopo la pausa da Isaia 53, il verso 4.